registrata per le vie della città, va ora in onda Sly Pistons Jam Session. Le scorribande musicali dei due suonatori d'ottone, Luciano Macchia e Raffaele Köhler, assecondate da artisti formidabili e straordinari. Benvenuti!
Benvenuti! Buon Saturday night!
Che notte questa notte!
Che notte!
E che botte, ragazzi! E allora, innanzitutto noi ci presentiamo perché siamo sulle frequenze di Radio Popolare e con la trasmissione Slide Pistons
Jam Session.
E facciamo sentire lo slide, Luciano Macchia, fai questo slide ai nostri ascoltatori. Che Peppa Slide, complimenti.
Peppa Slide, attenzione.
Forse tra poco verrà bandita.
Però la Radio Popolare, secondo me,
è l'ultima volta che avete sentito Peppa Slide.
Bene, i Pistons di Raffaele Köhler. Allora, questo è un po' pericoloso questo.
Eh sì, perché questa è una serata incredibile. Poi abbiamo, ricordiamo, il nostro
fonico.
Il fonico e ormai assistente, non assistente, diciamo, socio azionista degli Slide Pistons,
esatto.
Sandokan Strings. Allora, c'è tutto lo Slide Pistons e gli Strings e però questa sera non siamo dal vivo al Madama Hostel, ma siamo in una sala di teatro perché siamo con un grande attore, un grande regista, ma soprattutto un grande amico, Gianfelice Facchetti.
Buonasera. Buon sabato.
Che tu fai parte della tribù, giusto?
Qual è? Io faccio parte della tribù. Prova contraria è che voi dovreste far parte della tribù.
Ma di che tribù
se
siamo?
Se volete sfilare in diretta stasera siete liberi. Mi avete invitato per dirvi che uscite dalla tribù, va bene.
No, ma di che tribù?
Io faccio parte di molte tribù.
Sì, ma quella più importante, insomma, quella che
tribù viene. Tribù del calcio sicuramente.
Ecco, la tribù.
E qualcun'altra.
E in particolare la tribù del calcio... Show,
che non significa cacciare le galline. Show, non è
show. Il calcio show. Siamo show.
E allora, questo sarà un viaggio nel mondo della tribù del calcio con le grandissime storie legate al mondo del calcio, un po' personali e un po' invece proprio di leggende
raccolte dal grande Desmond Morris in questo bellissimo volume di tanti anni fa che noi qualche anno fa abbiamo portato sul palco di Campo Teatrale insieme, no?
Assolutamente.
E adesso ogni tanto ritiriamo ancora fuori all'occorrenza.
E adesso, visto che era da un po' che non lo facevamo, volevamo farlo in versione radiofonica per i nostri ascoltatori, insomma anche per tutti quelli che seguono il mondo del calcio, insomma, gli vogliamo, insomma, dare un'altra visione di questo mondo del calcio, anche se per alcuni può essere un periodo triste.
Per chi?
È
presto per la tristezza, siamo tutti ottimisti.
E poi pensare che, insomma, tra poco ci saranno i mondiali e noi, insomma, saremo lì a guardare
a casa, non dei mondiali memorabili. Si
saremo a tifare qualche paese sperduto, perché insomma tifare la Francia o la Germania non va bene.
No, trasmissione giornalistica adesso sta diventando. Cos'è?
Cosa?
No, infatti, infatti, esatto, allora lasciamo.
È stato il processo.
Allora, io direi. Allora, dai, questo, allora, per i nostri ascoltatori, vi diciamo che adesso inizia lo show con la tribù del calcio show. E a te la parola, Gianfelice Facchetti.
Perché continuiamo a gonfiare palloni? Perché non ci stanchiamo mai di lucidare trofei? Perché non smettiamo di cucire reti, magliette, calzettoni? Perché vogliamo giocare, certo, ma cosa cerchiamo tra le traiettorie di una cosa che rimbalza e rotola? Decifrare il passato, comprendere il presente, anticipare il futuro? O forse cerchiamo un senso? Ma mi sembra un po' chiedere troppo una palla. Eppure, se nella storia dell'umanità non esiste una cosa più seguita dalla specie umana a tutte le latitudini come una finale dei mondiali, qualcosa vorrà dire, no? Questo football. Quando va in scena una finale mondiale, il mondo si blocca. Un bel pezzo di mondo smette di esistere, smette di fare quello che stava facendo fino a un istante prima, per seguire il destino di 22 persone che si contendono una coppa luccicante. Possiamo stupirci, ignorare, indignarci davanti a questo fatto, ma le cose stanno così. Io non ho avuto scelta. Al primo mondiale l'ho visto, ascoltato, intuito dalla pancia di mia madre. 1974, Germania Ovest contro Olanda. Vincono i tedeschi per 2-1. E per noi italiani, anche lì, una disfatta su tutta la linea. Poi, due mesi dopo, appena uscito dalla pancia di mia madre, giusto il tempo di prendere confidenza col mondo, di camminare tra i giganti, ecco che una pallonata, pum, mi colpisce dritto in faccia. Io quella palla la prendo con le mani. Avrei fatto il portiere, the goalkeeper. E così sono cresciuto con l'ossessione di toccare la palla con le mani, come San Tommaso, per capire se valesse la pena o no credere al gioco. Stare in porta, per chi non lo sapesse, vuol dire scegliere la solitudine. Vuol dire giocare, sì, gioco anch'io, ma laggiù, lontano. E soprattutto a volte vuol dire fermarsi a guardare gli altri, perché in una squadra i portieri sono due, se non tocca a te, altro posto oltre a quello della panchina non c'è, oltre a quello spazio desolante. Da lì guardi, osservi, studi, fai fotografie, prendi nota, cerchi un piano d'evasione dal campo, sì, da quella prigione, dalla tua Guantanamo. Ecco, in una delle prime istantanee su un campo da calcio sono un giovanissimo con addosso la tuta dell'Atalanta. Come, chi è Atalanta? Atalanta è una squadra di calcio, certo, con la maglia nera a righe blu, ma Atalanta è anche una dea, figlia di Iaso, re dell'Arcadia, di Climene. Abbandonata dal padre sulla cima di un monte, viene cresciuta prima da un orso e poi da un gruppo di cacciatori che la trovano e la allevano. E così diventa un'abile cacciatrice pure lei. La sua specialità? La corsa. Oh, anch'io vorrei correre in quella fotografia, anch'io vorrei giocare, ma in quella foto non sto correndo, in quella foto, a dire la verità, non sto nemmeno camminando. E per dirla tutta fino in fondo non sono nemmeno in piedi, sono seduto e a scanso di equivoci me lo hanno scritto pure sulla maglietta. Sit in, siediti, stai lì senza protestare, guarda, impara, guarda gli altri. Questo non è l'inizio della storia della tribù del pallone, è solo l'inizio della mia storia nella tribù del pallone. Quando si comincia a fare sul serio è una partenza a singhiozzo, rimandata all'ultimo già. Perché non sono pronto, me lo dicono senza tanti giri di parole. Allora dalla panchina mi metto lì, guardo, trascrivo, osservo, prendo nota, voglio capire dove sono stato catapultato soltanto per aver toccato la palla una volta, maledetta, sola, unica volta, con le mani. Dove sono caduto? Cosa stiamo facendo tutto questo tempo a parlare di pallone? Beh, ci ho messo almeno 30 anni buoni per capire dove sono capitato. E l'ho capito. Sono capitato, forse siete capitati anche voi, se state ascoltando, certamente voi che state per suonare, in mezzo a una tribù. Siamo capitati in mezzo alla tribù del calcio. We'll be right back. comincia così tanti tanti anni fa, 200.000 anni fa, perché prima di diventare calciatore, va detto, l'uomo è stato cacciatore. Io no, forse nemmeno voi che ascoltate, ma qualcuno sicuramente al nostro posto, uno zio, un nonno, un trisavolo, qualcuno del nostro albero genealogico è sceso da un albero in un passato abbastanza lontano e per questione di sopravvivenza si è messo a cacciare animali selvaggi. È proprio questione di sopravvivenza, di andare avanti. Dobbiamo cacciare per mangiare e così il nostro corpo cambia. La scimmia nuda scende dagli alberi e si mette a correre. Alza il sedere, libera le mani, sviluppa la scatola cranica e via all'inseguimento della preda. Ma correre non basta, serve astuzia, intelligenza, concentrazione, serve una strategia, una tattica, un piano d'azione, perché improvvisare nemmeno basta e soprattutto gli altri predatori per natura sono più bravi di noi. Bene, ma da uccisori di prede, com'è che siamo diventati a un certo punto autori di gol? Circa 10.000 anni fa diventiamo contadini responsabili, gli animali li alleviamo e coltiviamo la terra. I vantaggi sono tantissimi, possiamo fare scorte per le stagioni più dure, più fredde, scorte di cibo, di forze, di tempo, e questo nello sviluppo della tribù del calcio avrà una grande importanza. Impariamo a guardare al domani sapendo che la pancia non resterà vuota, anche se qualcosa non torna, perché in questa trasformazione ci manca l'ebbrezza della caccia, ci manca il rischio, il pericolo, ci manca il sangue. E allora cacciamo per gioco, per divertimento. Io no, forse nemmeno voi che ascoltate, ma la caccia continua come pura ricreazione, come sport, e infatti nascono gli sport di sangue. Un esempio? Il Colosseo. Gli antichi romani costruiscono un'arena gigantesca e ci portano gli animali davanti a migliaia di cacciatori frustrati che si trasformano in lottatori da stadio. Ecco a voi la bestia e il gladiatore, la vita o la morte, la grazia o la pena, altro salto in avanti. Arriviamo agli anni 20 dell'Ottocento, quando prende piede un atteggiamento più umano, per fortuna, verso gli animali. Nasce infatti la Società Reale per la Prevenzione della Crudeltà sugli Animali. Siamo nel bel mezzo della rivoluzione industriale e le grandi masse si spostano dai campi alle fabbriche. Comincia a sentirsi così la necessità di un nuovo intrattenimento per il tempo libero. Nelle arene di tutto il mondo sta per diffondersi finalmente un nuovo sport senza animali e senza sangue: il gioco con il pallone. Siamo quasi pronti all'ultimo passaggio evolutivo che ci vede diventare giocatori da stadio. Gli antichi ci avevano già provato, ma erano andati a sbattere contro un problema tecnico, quello della creazione di una palla perfettamente sferica che rimbalzasse a dovere. Ora tutto questo sembra risolto e dalle scuole inglesi, ladies and gentlemen, il gioco del calcio viene incoraggiato in due versioni differenti. Paparabà, parabarabà, papapapapapà. Due su tutte, on the one hand, in rugby and elsewhere, a type of game takes shape where the ball is held more often in the hands than kicked. It was becomes rugby union football. On the other, another type of football develops where instead of the hands, they control the feet, and which becomes the football association. Traduco, allora, da una parte alla rugby e altrove, in altre scuole, prende forma un tipo di gioco in cui la palla viene tenuta più spesso tra le mani che calciata, e quello che diventa il rugby union football. Dall'altra parte si sviluppa un altro tipo di calcio dove al posto delle mani comandano i piedi e diventa la football association. Racconteremo di questa seconda via. Eccoci qua! Finalmente giocatori da stadio, quella è la preda, si chiama porta perché da qualche parte conduce sempre, indietro o in avanti, nel bene o nel male, verso la gioia o verso la disperazione. Questa invece è l'arma, non è un coltello, non è una pistola, un fucile, un cannone, anche se nel gergo calcistico queste parole sono entrate lo stesso. Sì, lo so che quando ci sentite parlare vi capiterà di sentire bomba, missile, cecchino, cannoniere, ma questa è solo una palla. Non taglia, non brucia, non buca, non graffia, non ferisce, solo una palla. A volte fa lacrimare, ma questa è un'altra storia. È la regola numero 2 a stabilire peso e forma del pallone. 400 circa grammi o poco più di calcio. Ci è voluto del tempo per arrivarci, ma ci siamo riusciti partendo dalla vescica di un maiale. La specie suina ci è venuta in soccorso un'ultima volta affinché la lasciassimo in pace definitivamente. I primi palloni rudimentali non andavano bene. Erano fatti da un calzino riempito di stracci oppure da carta e chiusi con una stringa. Adesso il gioco finalmente inizia a farsi serio. Grazie a un povero porco la cui vescica si trasforma in camera d'aria coperta dalla pelle dello stesso animale. Un povero porco il cui anagramma è corpo, che nel calcio si traduce nella parola gambe, quadricipite femorale, femore, tibia, perone, malleolo, menisco, tarso, metatarso, polpaccio, rotula, alluce, nervi, tendini, mani. Nel caso di un portiere come me, ecco, ora basterebbe un cortile, un pezzo di strada, un prato il cui anagramma è porta. Facciamo che due, forse è meglio, una per entrare e una per uscire. Opla, la magia è fatta, eccola qui, la fortuna del calcio, del gioco, sta proprio qui, nella semplicità delle sue regole, 17, che più o meno non sono cambiate negli ultimi 100 anni. Qualcosa di primitivo, a partire dal fatto che si giochi coi piedi, è rimasto, così come era all'inizio, si è salvato qualcosa di sacro, il cui anagramma è corsa. La prima volta che una palla ha cominciato a rotolare su un campo, ha tracciato le leggi della tribù. Un disegno, uno scarabocchio che vi sarà capitato di vedere da qualche parte. Le leggi della tribù dicono che il campo debba essere lungo minimo 90 metri, massimo 120, largo minimo 45, massimo 90, la porta 7,32 di larghezza per 2,44 di altezza. In campo a contendersi la preda, nello spazio destinato al rituale, due squadre di 11 giocatori, tra cui un portiere vestito diversamente dagli altri 10. I giocatori non devono indossare nulla che possa far male agli altri. Per evitare questo e altri problemi nel gioco, il gioco è diretto da un solo arbitro, le cui decisioni sono irrevocabili, e che sarà aiutato da due guardaline muniti di bandierina per segnalare quando la palla uscirà dal campo. Il gioco si compone di due tempi, ciascuno di 45 minuti più eventuale recupero. Si comincia così. Il lancio di una monetina, dai, facciamo, pari o dispari? Ecco, vabbè, io pari. 1, 2, 3, ecco, vinco io. Io scelgo per esempio la palla. Questo per arrivare al momento fatidico, quello della regola numero 10. E adesso non me la ricordo. Tanto prima c'è la 9, la 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, io passo a te, tu passi a me. Scarpa, tira, gol, questo è il fascino del football. 1, 2, 3, di testa a te, di tacco a me, para, tira, gol, questo è il fascino del football. Ma spesso nella vita avviene proprio che, se non ti salvi in corner, il gol lo fanno a te. 1, 2, 3, io passo a te, tu passi a me, scarta, tira, gol, questo è il fascino del football. Il mondo cos'è? È un'area di rigore dove un giocatore marca un altro giocatore. C'è chi attacca, chi in difesa se ne sta, c'è chi prende punizione e chi le dà. 1, 2, 3, io passo a te, tu passi a me, scarpa, tira, gol, questo è il fascino del football. Benvenuti nel cuore della tribù, benvenuti nel tempio di questa pazza fede, benvenuti davanti alla cattedrale di Nostra Signora del dischetto: segnatevi, inginocchiatevi, purificatevi prima di entrare. Che si stia giocando oppure no, avvicinarsi a questo posto magico in un giorno qualunque è qualcosa di eccitante e straordinario. Come si ascolta il mare in una conchiglia, anche quando è deserto, si può sentire il brusio della folla, l'eco del boato quando la palla va in gol, la tensione che accompagna certi momenti della gara. Si astengano i profani. Questo luogo è benedetto dal cielo e per ricordarlo un tempo venivano eretti ai quattro angoli del campo dei totem chiamati riflettori, fari che illuminano la magia. Il pianeta è pieno di stadi a ogni latitudine, probabilmente dove siete seduti voi in questo momento, da dove state ascoltando, probabile che un tempo ci fosse uno stadio e per andarli a scovare è nata una disciplina di nome archeologia calcistica, armati di pala, piccone e picozza. Gli archeologi del pallone vanno lì, scavano finché riportano alla luce i vecchi tornelli, le tribune, i pezzi di spogliatoi, panchine, qualsiasi cosa, fischietti, palloni. Noi siamo i luoghi che abbiamo abitato un istante, un minuto, un giorno della nostra vita. Siamo la scuola dove abbiamo imparato a scrivere, leggere. Siamo il bar sport dove andiamo a bere il caffè. Siamo il giornalaio, siamo l'edicola, siamo la strada, la piazza. Siamo le vie del mondo. Siamo anche lo stadio, non uno stadio qualunque, ciascuno il suo. Il mio stadio, per esempio, è San Siro, che spero nessuno voglia abbattere. Il pianeta è pieno di tutti gli stadi, ma quello in cui è entrata più gente per una partita di calcio è lo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, dove il 16 luglio del 1950 sono entrate la bellezza di 199.000 persone, 854. Beh, non è una partita qualsiasi. È la finale dei mondiali, una partita diversa da come la intendiamo oggi. È l'ultima partita di un girone che decreterà la squadra vincitrice, Brasile e Uruguay. Ovviamente i brasiliani giocando in casa sono anche avvantaggiati. Gli basterebbe addirittura un pareggio. La città si paralizza, il Brasile intero si ferma a guardare e ascoltare come il resto del mondo. Tra tutti si ferma anche un bambino di 10 anni di nome Edson Arantes, che ascolta la partita con il padre e gli amici. Tutto è già scritto, tutto previsto. E infatti il Brasile passa pure in vantaggio. È già scritto, scusatemi, tutto è già scritto, fuorché la vittoria dell'Uruguay, e questo lo sappiamo. Poi succede che segni Schiaffino, 1-1, cambia poco, anche perché anche col pareggio il Brasile sarebbe ancora campione, quindi possiamo continuare a suonare per il Brasile. A un certo punto arriva lui, l'intruso, l'imbucato a una festa non sua, Ghiggia. E sì, accade che segni Ghiggia il gol del 2-1 per l'Uruguay, e allora tutto cambia. Quel bambino di 10 anni vede suo padre piangere. Questo nella tribù del calcio non succede mai, perché i padri non piangono davanti ai figli. Al fischio finale decine di spettatori vengono colti da infarto, qualcuno si suicida mentre al posto delle trombe suonano sirene di ambulanza. E fuori dallo stadio succede lo stesso, mentre all'interno dovrebbe partire la musica per i vincitori, perché le squadre sono pur sempre due, e quindi io direi che anche per gli uruguaiani potremmo suonare. No, no. Infatti nessuna guardia d'onore, nessun inno nazionale, nessun discorso, nessuna premiazione solenne, un silenzio desolante domina lo stadio per i vincitori imprevisti. Il capitano uruguaiano Varela riceve quasi di nascosto la statuetta d'oro con la vittoria alata alla Coppa Rimé nel tumulto di quei minuti. Il Brasile programma 3 giorni di lutto nazionale. La colpa della disfatta ricade, guarda un po', sul portiere, Barbosa, quello con la maglia diversa dagli altri. È l'unico che potrebbe toccare il pallone con le mani. Guarda, tutti si dicono, quello lì è l'uomo che ha fatto piangere tutto il Brasile. Inutile difendersi, anche questo vuol dire giocare in porta. Trattati come dei criminali senza possibilità di redenzione. In Brasile il massimo della pena è 30 anni. Barbosa per 43 pagherà una colpa per un delitto che non ha commesso. Beh, allora siediti anche tu, Barbosa, vieni qua, sit-in, vieni, lascia giocare gli altri. Certamente se l'è passata meglio Ghiggia. Se siamo finiti qui anche per colpa di Ghiggia, no? perché l'esordio in Serie A del nostro capo tribù è stato proprio contro Ghigia, 1961 a Roma, là dove c'era il Colosseo. Di fronte a Ghigia che un giorno di se stesso dice: solo tre persone sono riuscite a zittire il Maracanà. Ghigia. Sentite che bel nome Ghigia, eh? Provo a dirlo.
Ghigia!
Guarda che nel calcio i nomi sono tutti, non soltanto nel calcio, anche nelle nostre professioni. Ghigia. Senti la differenza, Barbosa.
Barbosa.
È proprio una differenza, o no? È proprio un mondo che cambia. Io ho imparato così in fretta, mandando a memoria serie di nomi, di formazioni, così, gusto per il gusto di impararle a mente. Bacigalupo, Ballarin, Maroso, Grezza, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic, Gabetto, Mazzola, Ossola, Sarti, Bunic, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Peirò, Suarez, Corso, Zenga, Bergomi, Breme, Matteoli, Ferri, Mandorlini, Bianchi, Berti, Diaz, Matteus, Serena, Zoff, Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Causio, Tardelli, Rossi, Platini, Boniek, Alli, Tassotti, Maldini, Colombo, Costa Curta, Baresi, Donadoni, Rijkaar, Van Basten, Gullit, Ancelotti, Bani, Persia, Borini, Menta, Gramaglia, Scarpato, Rostagno, Tommaseo, Angelini, Tori, Costa. Questi così sono tutti i nomi così messi lì, cambiano l'ordine, modifica la loro posizione in campo, la tattica 4-3-3, 5-3-2, 4-4-2, 2-2-6, tanto alla fine la strategia è soltanto una. Qual è, Raffaele, la strategia nel calcio? Quando va la palla a noi cosa facciamo?
Tiri, fai gol.
Quando va la palla a noi attacchiamo.
Attacchiamo.
Quando hanno la palla loro cosa facciamo?
Difendiamo,
perfetto, no? Il resto non è altro che un tentativo per confondere i giocatori, per tenerli al loro posto ingabbiati. Ma quelli come Ghigia non li fregherai mai, saranno loro a beffare te. Tirando, correndo, rischiando, segnando, calciando, sperando, aspettando domenica dopo domenica la loro maniera, il loro attimo. Ghigia che di se stesso una volta dice: solo tre persone sono riuscite a zittire il Maracanà. Il Papa Paolo Giovanni II. Il secondo è Ghigia e il terzo chi è?
Frank.
Ribéry.
No, senti.
Domenica, giorno di partita anche se si gioca lunedì, e finalmente è domenica anche se si gioca martedì, o è domenica quando si gioca mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, perché è domenica anche se si gioca domenica e anche se si gioca tutti i giorni della settimana, il momento cruciale della settimana della tribù del calcio. A che ora si gioca? 12:30, 15, 18, 20, 45, chi se ne importa, intanto che capisco l'ora esatta del calcio d'inizio comincio a vestirmi, perché quel che conta è che il grande rituale stia per cominciare. Mi sono svegliato con quella sensazione mista tra attesa e ansia, perché so bene che a tarda sera tornerò a casa depresso e esaltato. mi sto preparando per andare allo stadio e per l'occasione ho preso nell'armadio il vestito della festa, quello migliore, cappotto, cappello, coppola, bombetta, fa uguale, cravatta, sono pronto. Oggi sembra che tutti vadano un ballo in maschera, ma allo stadio si è sempre andati vestiti bene, per questo ci chiamavano distinti. Eccoci qua, mentre mi preparo cerco di non dimenticare amuleti, talismani, tutto ciò che possa propiziare il successo della mia squadra del cuore. Allo stadio intanto gli addetti stanno controllando il grado di umidità del terreno di gioco, gli steward sono in arrivo per verificare i biglietti di ingresso, gli uomini della sicurezza stanno per presidiare i tornelli, i poliziotti pronti a perquisire, venditori di bibite pronti a levare i tappi dalle bottiglie, stanno arrivando anche i pullman delle squadre da lontano, intanto nell'area c'è euforia mescolata odore di castagne, krauti, würste, birra, piscio, fuori cominciano ad arrivare anche i primi tifosi, tutta in questi 90 minuti la vita, 2000 tocchi divisi in due tempi, da 1000 ciascuno, un intervallo in mezzo che spacca la partita in due tronconi, suono che dal via alle ostilità, 90 minuti in cui il mondo smette di esistere. Le schiere dei seguaci sono pronte anche loro, si dividono tra anziani e giovani, tra i tifosi anziani ci sono i realisti, il cui motto è, quando le cose girano male, la nostra squadra non perde, solo a volte non ha abbastanza tempo per impegnarsi. Poi ci sono gli esperti, quelli che ne sanno più di tutti, ci sono i buffoni che si sono costruiti un discreto repertorio di insulti che urlano ogni pausa del gioco. I criticoni si differenziano anche da questi ultimi perché i loro commenti sono più acidi, a volte scappano anche parolacce o fanno abbinamenti con i nomi degli animali e le divinità. Poi tocca ai martiri che soffrono in solitudine e sanno già prima della partita che le cose andranno male, vedere la partita accanto a loro è una sciagura assicurata. A margine di tutti ci sono eccentrici e occasionali, quelli che vengono una volta ogni 5 anni allo stadio. Tra i giovani invece spiccano i novellini, freschi di battesimo allo stadio, potete riconoscerli perché guardano la partita di spalle e anche questo, vuol dire, ci vuole del mestiere per riuscire a farlo. Poi è la volta degli ultra, con i loro leader, gli hooligan, i duri, i bevitori, i fumatori, sfumature, a volte della stessa categoria. E infine ci sono i normali, persone che amano il calcio di passione pura, vivono per la loro squadra e la squadra è tutta la loro vita. Sono gli archivi viventi del loro club e lo seguono dappertutto, spendono tutti i soldi che hanno in tasca per questa unica ragione di vita. Se il calcio è mito, è grazie a loro che sono i depositari della tradizione orale della storia del pallone. Nella tribù del calcio non vale la pena raccontare una storia se non ha almeno 50 versioni. Ognuno di loro ha la sua, per ogni gol giocata, per ogni partita degni di essere ricordati. Amano senza riserve, fanno tutte le trasferte, fanno festa quando possono e quelli sono i giorni più belli della loro vita. A volte non gli resta che piangere, ma ne vanno fieri lo stesso. Ne ho conosciute tante di persone così ed è grazie a loro se ho capito che il calcio non è aristocrazia, il calcio è nobiltà, è uno status, non è uno status sociale, è un sentimento che ce l'hai o non ce l'hai. Ecco, ora le cose vanno un po' come se al posto del cuore avessimo sostituito il tracciato dell'elettrocardiogramma e per questo il racconto degli spalti non è più nella voce delle persone comuni, ma che... L'unica voce che resta è quella più gridata, urlata, anche dalle televisioni, specialmente da quelle, complici di questa narrazione artefatta, mista, pessima. Certo, alcune regole sono difficili da capire. Delle 17 possiamo prendere alcune, che ne so, la regola numero 10, vabbè, ora non me la ricordo, oppure prendiamo la regola del fuorigioco, ma sì, anche quella non vorrei soffermarmi troppo perché mi sta antipatico. A un certo punto si è deciso di limitare la libertà di circolazione nel campo da calcio per evitare che tutti si accalcassero attorno al pallone, si è detto se vi accalcherete tutti attorno allo stesso pallone verrete circondati e eliminati, così con una linea immaginaria che verrà tracciata. Quindi io non ne voglio parlare perché sopporto come tutto ciò che limita la libertà di circolazione o di sosta sulla terra. E poi c'è un'altra regola, sì certo, quella del penalty, che è una delle principali cause di ostilità sul pianeta. Mattina presto sulla Mierone, arrivi a storti, gialle siccotti, arriva Pupo con intreccione, ha un occhio viola dal sabato prima, arriva il Nibbio, bomber verdone, corso anfibio, tatuaggio di pitone, riparte in culo, treno speciale, schedati sì ma soltanto per tirare, abbiamo bandiere da bucanieri, abbiamo gli slogan più battaglieri, rulla tamburo, si trema, Martino Spar, da Letransen, giù giù fino ai distinti, la nostra voce, la canzone popolare. Finiti i giorni tristi, quel che han fatto, adesso andiamo a vendicare. Compagni della fossa, siamo leoni, siamo cresciuti al battaglio. Faccia curiosi, Marioli pari, facciamo le botte e finiamo agli ospedali. Portiamo di fil, razzi con striscioni, facciamo stendardi a tutte le legioni. Rubiamo le auto alla madama, sfasciamo i treni, rubiamo nelle armerie. Facciamo bottino per tutta Europa, da Copenaghen sono tornato con la coca. Fa il connibio zigolo codone, fratelli di bordello di prigione, fece a chiodo picchio i nostri nomi, i ragazzini sognano d'essere come noi. E il popolo di Corera, che c'ha dell'Italia intera, Genova, La Fogna, odor di pesce, di vergogna, Toro, DVC, Firenze, viola, si va dalle botte, Roma, giallo rosso, fascio, bastardo, devi morire! Devi morire perché? Perché siete conigli! Siete solo conigli! Milano siamo noi! Milano siamo noi! Milano siamo solo, solo! Finiti i giorni tristi, quel che ha fatto, adesso andiamo a vendicare. Compagni della fossa, siamo leoni, siamo cresciuti al Beccaria. Si torna tardi sull'Amierone, tutti sfasciati come leoni. Sembriamo lupi, mezzi sciancati, dormito niente, li han processati. Forse abbiamo vinto, forse nemmeno, secondo il picchio è chi molla stabilito. Loro due gravi, noi un arrestato, il presidente pagherà un buon avvocato. Fare o non fare gol, questo è il problema. Se sia più nobile all'animo subire i dardi e i sassi dell'iniqua fortuna e prendere reti su reti, o prendere coraggio piuttosto e attaccare a testa bassa, spingersi avanti, offendere, sognare di vincere col pressing o in contropiede. Regola numero 10, la segnatura di un gol. Eccola qua. Nella tribù del calcio il gol è tutto, il resto è noia. È gol quando la palla supera interamente la linea di porta, altrimenti è rumore, brusio, interferenza verso la gioia. Se una squadra segna più gol degli avversari vince, se non succede pari, X croce, pari e patta, fine. Se fai gol e vinci sei un bravo ragazzo, altrimenti sei una testa. Vabbè, fare o non fare gol, l'arbitro quando fischia è gol, altrimenti è silenzio. Nel grande rituale della tribù del calcio, questo è il momento fatidico della verità e coincide nell'attimo esatto in cui il pallone viene fatto entrare nella porta avversaria. Non esiste altro, niente altro conta più di questo, al di fuori di questo. Spingere la palla nella porta avversaria, non fare gol, questo mi domandavo guardando dalla panchina gli altri correre, sudare al posto mio, e da lì interrogandomi ho scoperto che l'espressione fare gol ha assunto significati diversi nel corso della storia. Per esempio nel Medioevo fare gol è toccare un oggetto gigantesco, un portone, una torre, un murino, qualcosa in questo gioco arcaico da cui il gioco del pallone discende, e quindi quando uno tocca quell'oggetto la partita finisce. Poi pian piano il gioco assume una dimensione più organizzata, in spazi più ristretti, allora a quegli oggetti viene sostituito un palo, e siccome toccare il palo accade più facilmente, succede più volte, ogni volta che viene fatto un gol, toccato il palo, si segna un'attacca sul palo, da lì l'espressione segnare un gol. Gol belli, gol brutti, gol incredibili, gol indimenticabili, gol fantasma, gol fantastici. Noi della tribù siamo dominati pensiero del gol. Anche i musicisti sono dominati dal pensiero del gol. Li registriamo in classifiche, tabelle, statistiche, li schediamo, analizziamo, li contiamo, ricontiamo, li compariamo in gol totali, medie gol, differenza reti, autogol, gol annullati, fuorigioco, su rigore, doppiette, triplette, perché una delle qualità che rende i gol così importanti è che sono rari. Per questo gli appartenenti alla categoria dei golador non sono semplici eroi, ma divinità idolatrate da tutti noi. Il più grande di sempre chi è? Arantes do Nascimento, in arte il bambino che piangeva accanto a suo padre mentre Ghigia con l'Uruguay batteva il Brasile, che non a caso indossa la maglia numero 10 come gli anni che ha quando appunto accade quel misfatto, e che davanti al giorno e che davanti al ritratto di Gesù quel giorno decide di vendicare quella sconfitta e vincere la Coppa Rimé per suo padre, cosa che succederà. Proprio Pelé, che nella sua carriera segna la bellezza di 1284 reti, l'adorazione nei suoi confronti provoca cose mai viste né prima né dopo. La gente crede in lui, lo ama, lo prega, lo implora, lo supplica, si rivolge a lui per chiedere miracoli, tiene una sua immagine accanto a quella di Gesù in casa, in macchina, nel portafogli, perché Pelé è un santo. È Dio che scende sulla terra per giocare a pallone e scartare le miserie del mondo, per poi trasfigurarle in splendore e bellezza a suon di gol. Questo è Pelé. E se sai che lui è Dio, nessuno si può permettere di farlo uscire dal campo. Una volta, forse l'unica, viene cacciato dal campo per aver contestato una decisione dell'arbitro e gli spettatori infuriati invadono lo stesso campo e la polizia a stento riesce a salvare la vita all'arbitro, che viene portato via e sostituito da un guardalinea. La folla non permette la ripresa della partita fino a quando Pelé non viene rimandato in campo. Tutto questo non accade in Brasile ma in Colombia, perché questo è Pelé, che una volta riesce addirittura a fermare la guerra tra Nigeria e Biafra, e viene chiesta apposta una tregua di 2 giorni per permettere alla gente di andare allo stadio e vederlo giocare. Questo è Pelé, che il gol numero 1000 lo segna su calcio di rigore nei minuti finali di una partita al Maracanã di Rio, dove si scatena il pandemonio con i giocatori di entrambe le squadre che fanno a gara per fargli la festa. Una festa che si espande fuori dallo stadio per le vie della città, invade le radio, tutto ciò che circonda quell'angolo di mondo, fra le lacrime dove sta lui, e scompare sul fondo di questa festa così dolce amare. Il gol più bello però è un altro, quando il dio del pallone gli passa la palla e lui inizia a scartare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giocatori. Ogni avversario scartato rimpicciolisce sempre più, fino a tornare quel bambino che aiutava i suoi genitori nel quartiere facendo il calzascarpe lì, che ha imparato a conoscere la forma del piede, a capire come la palla debba colpire il piede per spedirlo in porta. È un gol che le televisioni mandano in loop, in onda, per un anno intero, è l'epifania. Questo è Pelé. E anche lui nella tribù occupa un posto d'onore per le lacrime di gioia mista a tristezza che ha regalato al nostro capo tribù tra il Messico. 1970. Noi venivamo dalla partita contro i tedeschi, la notte delle prime volte, Italia-Germania 4-3, la notte delle prime volte in cui tutti così varcarono la soglia della mezzanotte per restare in piedi, uomini, donne, bambini, ad assistere a una partita di calcio. La notte delle prime volte in cui la gente sdoganò finalmente il tricolore ed ebbe il coraggio di sbatterlo fuori dalle finestre. 4-3, una partita memorabile, la partita del secolo, ci aveva illuso. E poi ci trovavamo di fronte Pelé, e le cose andarono diversamente, in tutt'altra maniera. Vinse il Brasile per 4-1, saluti e baci, per loro era la terza volta, tanta tristezza per noi, per loro solo gioia e bellezza.
aspetta Luciano. Io direi che possiamo saltare quel quadro, quello censurato, quello che non possiamo, che si può vedere solo dal vivo in spettacolo, ma in radio e in televisione purtroppo è vietato. Sì. No, perché no, è un po' troppo.
Possiamo dirlo, però in realtà.
Allora lo saltiamo quello lì, però facciamo venire la curiosità agli ascoltatori, esatto, di venirci a vedere dal vivo se volete scoprire questo quadro. E passiamo all'altro quadro direttamente, quello un po' meno, diciamo, scandaloso, cioè quello che
non
insomma
c'è niente, non c'è niente di scandaloso.
no, c'è censura, cioè non si può dire.
No, ma è una storia che merita di essere ascoltata per intero, perché è una storia di un calciatore.
Vabbè, non dire. Allora, quello quando verrete dal vivo. E allora passiamo all'altro quadro. Intanto vi ricordiamo che siamo sulle frequenze di Radio Popolare. Bene. State ascoltando la tribù del calcio show.
Benissimo.
Con gli Slide Pistons.
Benissimo.
La trasmissione Slide Pistons Jam Session. Ricordiamo Luciano Macchi al trombone.
Wow.
Francesco Moglia, Sandokan al banjo.
Wow. Raffaele Chioler e poi
signore e signori, riprende la palla Jean-Felice Facchetti.
E quindi alla fine di questa storia che verrete ad ascoltare direttamente in teatro al nostro cospetto, ed è una storia appunto un po' più amara per quello che si porta dietro, viene fuori che anche nella tribù del calcio si vive e si muore, le lacrime di gioia si mescolano a quelle di dolore ed è impossibile tenere lontano tutto il dolore, nemmeno qui. Come nel 1916 sul fronte di guerra, quando il reggimento inglese dell'East Surrey attacca la postazione tedesca e il capitano di una delle compagnie ordina ai suoi uomini di attraversare la terra di nessuno col pallone tra i piedi. Il capitano fornisce 4 palloni, uno per plotone, e li incita ad attraversare i 2 chilometri davanti facendo una gara di dribbling e comincia così la partita contro la morte. Il capitano viene colpito quasi subito e gli uomini cominciano a cadere rapidamente uno dopo l'altro sotto le scariche delle mitragliatrici nemiche, ma i palloni continuano a essere calciati in avanti finché i soldati non scompaiono nella nebbia. Quando tutto finisce il nemico si ritira, gli uomini del Surrey cercano i loro palloni, ne recuperano 2 tra le fortificazioni conquistate e li vogliono conservare come trofei. La notte dei tempi che i guerrieri vittoriosi appendono al muro qualche oggetto del bottino di guerra come memoria della battaglia vinta. Questo è il trofeo. Quando il Brasile di Pelé vince per la terza volta la Coppa Rimé, ha il permesso di tenersela per sempre. Il trofeo finisce appeso per l'eternità nel firmamento carioca, affinché tutti possano ammirarlo. E così era andata anche per Ghigia, il cui nome risuona alto tra le stelle dell'Uruguay, lontano dal rumore perché, come diceva il capo tribù, il rumore non fa gol. La palla colpita con coraggio invece sì, racconta storie tante di vittorie, di sconfitte, di uomini capaci di zittire uno stadio di 200.000 persone, di altri capaci di regalare gioia e bellezza o di altri ancora a cui piaceva vivere rincorrendo un pallone. Appartengono tutti alla stessa tribù, c'è posto per tutti, per i campioni, per i gregari, per i fenomeni, per onesti faticatori della pedata della domenica, titolari e riserve. E ad ascoltarle bene ci si accorge che tutte queste storie sono tenute insieme da un sottile filo rosso. Qualcuno lo chiama sentimento, qualcuno passione, qualcuno lo chiama cuore. Chi lo sa, come la storia di Eamon O'Keefe, il primo giocatore europeo, un giocatore irlandese che nel 1976 diventa il primo calciatore ad andare in Arabia Saudita, nell'Al Hilal, la squadra dello sceicco del paese, con tutti i vantaggi che un ingaggio del genere comporta. Tutto fila liscio finché una sera all'uscita del casinò di Cannes O'Keefe si trova in ascensore con il principe Abdullah bin Nasser, il presidente della squadra, nonché nipote del fondatore dell'Arabia Saudita. Il principe gli mette una mano sulla spalla e gli dice: "Na behebek". Capito che mi sono innamorato di te. Nel momento in qualche maniera così prova a uscirne con un no gentile, ma presto capisce di essere nei guai e che per mettersi in salvo dovrà fare i salti mortali. "Ma non sono pronto per una storia seria, non ho voglia di impegnarmi". Con l'altro insiste: "Ena behebek, dai, cominciamo a vincere il campionato, poi magari da cosa nasce cosa, non affrettiamo subito tutto". "Ena behebek, ma dai, siamo troppo diversi, tu arabo, io irlandese, uomini e buoi dei paesi tuoi, ma quello non vuole sapere". "Ena behebek". fine, per lasciare l'Arabia Saudita, il povero O'Keefe ha bisogno di un visto d'uscita che solo il principe può firmare, e si inventa una scusa, dice: mio padre sta male. Quell'altro dice: vabbè, vai, vattene, lo lascia partire. Fa rinunciare ai soldi, non tornerà più indietro. Ma tanto alla fine in questa storia non è quello che conta, cioè. Conta solo la materia impalpabile che gonfia i palloni, le reti, il petto dei tifosi. La materia impalpabile che tiene insieme la tribù del calcio da sempre. L'infatuazione per un terzino, un portiere. L'attrazione animale per un colore che diventa seconda pelle fino a tatuarsela. La passione per una squadra che non a caso si dice del cuore. O l'amore per una maglia che uno bacia quando fa gol. E che cos'è questo se non è amore? Come lo vogliamo chiamare? Dategli il nome voi, ma per me è qualcosa del genere. Io infatti a un certo punto me lo sono ritrovato anche cucito sulla maglia. Al posto di Sitin comparve la scritta Tamoil. Certo, era petrolio, ma col prefisso Tamo davanti. Ecco, questa è la tribù. Questa è la tribù e... è un luogo pieno di contraddizioni, dove tutto sembra possibile, dove il piccolo sta accanto al grande, dove l'unica cosa che conta non è vincere, ma è la salvezza, dove c'è posto per il sacro, il miracolo, per lo sceno, per la follia, in nome di qualcosa che forse possiamo anche chiamare amore. Ed è per questo che continuiamo a gonfiare palloni, a lucidare trofei, a cucire maglie, calzettoni, reti, solo per questo. E infatti quando Pelé si porta via la Coppa del Mondo nel 1970, la storia non si può fermare lì, deve ricominciare da capo. Nasce in un posto sperduto alle porte di Milano, in una piccola fabbrica, da un'idea di un uomo, dalle sue mani, che la disegna, che la crea, la fa nascere. E da lì, di mano in mano, passando dai mondiali del 74, ai miei primi mondiali, 78 Argentina, 82 Italia, 86 Argentina in Messico, 90 Germania, 94 Brasile, e via 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 fino ai mondiali del Qatar, che ci saranno, mondiali sicuramente pieni di contraddizioni, questo. Ma sarà sicuramente una storia destinata ad andare avanti, almeno finché l'umanità avrà cuore e potrà pensare a qualcosa di più della propria sopravvivenza, cosa non banale, cosa non scontata. Ecco, fino ad allora la tribù del calcio continuerà a esistere e i suoi seguaci smetteranno di cantare. La tribù del calcio, te lo posso dire, se mi stai a sentire. La tribù del calcio, la tribù del calcio, te la posso raccontare, se mi stai ad ascoltare. La tribù del calcio, ma poi il rigore, se me lo vuoi fischiare, io non lo so calciare. Io sono un portiere, la tribù del calcio ti saprà stupire, dall'alba all'imbrunire, la tribù del calcio.
Pacchetti,
la tribù del calcio show,
gol
incredibile veramente, questo è un vero gol, gol da proprio da
gol da 60 minuti,
anche se sei nato come portiere, però
sono nato come portiere e sono morto come portiere. Sono morto presto, sono morto giovane.
Ma vogliamo dire appunto ai nostri amati radioascoltatori di Radio Popolare, sì, che primo quadro, quello sull'Atalanta, era un
autobiografico. Sì. Ho indossato la maglia dell'Atalanta per sfortuna dell'Atalanta per 4 anni.
E quanti gol hai preso?
In
panchina non se ne prendono gol.
No, ma ho anche giocato. Io ho indossato anche la maglia della nazionale.
Quella...
15 anni, ero portiere dell'Italia. Ho le prove.
Ci sono le foto?
Le foto?
Ci sono le foto.
Caspita, wow, incredibile. Allora invitiamo tutti i nostri radioascoltatori innanzitutto a popolare i teatri, andare a teatro, ragazzi, perché non sappiamo, come dire, che il teatro vive solo se c'è il pubblico, va a teatro. Quindi, ragazzi, non abbiate, insomma, sfidiamo ogni paura, ogni...
Non chiedete gli sconti, mi raccomando, pagate il biglietto intero.
Sfidiamo la crisi economica, sfidiamo, ma continuiamo a ripopolare i teatri, ragazzi, perché sennò...
E fate l'amore, fate l'amore quando tornate dal teatro, e non la guerra.
Quella, la grandissima. Quindi, allora, il nostro invito è andare a teatro e fare...
L'amore.
E fare l'amore, ragazzi.
E ti fare l'Inter. Ti fare l'Inter. Tre cose. Vedi. La ricetta perfetta.
Bello. Volete chiudere con l'inno dell'Inter o andiamo a letto così?
No, beh, non vorrei che poi
poi scontentiamo i milanisti, allora... i juventini, tutti gli altri. Rispetto per tutti.
Bravo, Gianfelice. E quindi grazie a tutti di cuore. Vi ricordo Luciano Macchia allo slide del trombone, Francesco Moglia, Sandokan alla tecnica, e alle strings,
e Raffaele Chiola alla tromba, ai pistons, scusami,
stavo
dicendo tromba.
E ragazzi, ci vediamo in giro, e che dire, viva Gianfelice Pacchetti
e viva
ciao.
Ricordo il suono di una tromba in quel cortile senza sole, e suonava, tu piangevi.